ci introduce in questo momento di riflessione, di immagine, di riferimento dei nostri esercizi spirituali, è un particolare del bassorilievo presente nella casa di Cervatto, nella quale Don Pietro ha predicato tanti corsi di esercizi spirituali, una casa da lui molto amata, e in cui anche da ragazzi abbiamo fatto tanti campeggi. Sotto l'immagine, se non vado errato, non si tratta di questa, ma di quella che era al di fuori della casa, un altro bassorilievo diffuso anche in tante nostre case, stava scritto «Pusuerunt me custodem». Questa espressione, e Don Pietro l'ha assunta e riproposta anche per le comunità particolarmente, invocando Maria come madre delle comunità, madre della comunità. Ed è proprio da queste esperienze di ascolto della parola, di condivisione fraterna, di trasmissione educativa che è nata anche la nostra famiglia, la nostra realtà di Movimento Familiaris Consorsi. Una famiglia che ha già i suoi santi, ormai numerosi. A loro dobbiamo molto di ciò che siamo. Pensiamo a Don Pietro e a ciò che ha rappresentato per noi il suo sì. Pensiamo a tanti amici che ha introdotto nella vita terrena ed eterna con amore di un padre che faceva fatica a nascondere la tenerezza di una madre. E dunque la nostra, una storia che si compie nella libertà. Pensate ai figli che avete avuto e a quelli che non avete avuto. Anche talvolta per una libertà negata. Mi colpiva quando Don Pietro diceva alle famiglie giovani di accogliere tutti i figli che il Signore avrebbe potuto donarvi. Colpiva perché quanti ne vuol donare il Signore, chi lo sa? È un mistero che si compie nella libertà questo. Non è una decisione, mi va bene uno perché basta e avanza, ne voglio due perché un maschio e una femmina, tre perché è il numero perfetto, ma chi l'ha detto? E lui diceva, il Signore, quanti figli vorrà donarvi? Chiedetelo, siate generosi. Questa è la storia della libertà. Pensate alla generosità con cui avete corrisposto alle occasioni che il Signore vi ha dato e che gioia questa porta nella vita. Figli della giovinezza, beato chi ne ha piena alfa lettera. Ma pensiamo anche alle persone che non ci sono, perché noi non abbiamo avuto coraggio, fiducia. Non si tratta semplicemente di una generazione biologica. Pensiamo agli amici che non sono qui perché non li abbiamo chiamati. Ma pensiamo così, alla nostra vita come una storia di libertà. Tra gli amici che ci hanno salutato in questi anni, desidero oggi proporne uno a me particolarmente carissimo. È un figlio. Non ha infatti conosciuto Don Pietro se non attraverso di noi e le parole che gli sono state trasmesse. È un fratello scelto di condividere, di corrispondere alla chiamata comunitaria insieme alla sua sposa. Un fratello più che di sangue, diceva lui. Nello stesso tempo è anche un padre del nostro movimento, perché ha avviato in questi anni il percorso del Movimento Giovani, che ha guidato fino alla sua morte, che continua a raccogliere e educare tanti ragazzi che trovano nel carisma di Don Pietro e della famiglia Risconsorzio un alimento prezioso per la loro crescita, una proposta concreta di vita. Non voglio qui anticipare il contenuto di quello che ascolteremo, ma il contesto da cui è uscito questo che io considero un vero testamento spirituale. Non ce lo siamo mai detti, ma mi sembra che fosse abbastanza evidente la natura di questi pensieri. Era nato così, nelle lunghe notti insonni che hanno caratterizzato il tempo della sua malattia. Chiara gli ha proposto di scrivere quello che il Signore gli suggeriva nella preghiera, un periodo di grandissima effervescenza spirituale, di grande maturazione. Don Pietro Adani poi gli ha chiesto di fare una meditazione agli esercizi spirituali dei sacerdoti di quest'anno, che si tengono come sempre dopo l'8 gennaio, e alcune comunità di famiglie, avendo saputo di questo suo intervento da noi molto molto apprezzato, hanno richiesto di condividere anche con loro questi pensieri, che poi sono stati perfezionati, comunque adattati al destinatario, cioè alla comunità di famiglie che glielo chiedeva. Sono stati alcuni gli incontri fatti con le comunità di famiglie. Potremo ascoltare liberamente senza la preoccupazione di scrivere, perché al termine verrà consegnato il testo da lui redatto, anche se evidentemente l'orale è adattato, anche questo verrà messo a disposizione, suppongo, dopo gli esercizi spirituali del Movimento Giovani, che ovviamente ha un titolo per essere privilegiato anche in questo ascolto. Voglio solo introdurre attraverso poche annotazioni il punto di vista da cui questi pensieri sono stati elaborati, trasmessi. È un punto di vista privilegiato, quello di chi vede la vita dal confine, no? L'ho detto tante volte, ma a me ogni volta che Papa Francesco parla di vedere il mondo a partire dalle periferie viene in mente proprio questo, cioè il fatto di vivere in pieno ciò che stiamo vivendo, poiché lo vediamo dal punto di vista del suo compimento, non la concentrazione su quello che stiamo facendo con l'ossessione di fare bene materialmente o tecnicamente quello che ci è chiesto, ma di valutare il senso complessivo e quindi anche il peso specifico. Cioè, quante cose, no? Riguardandoci indietro, si riproporzionano, no? Ad alcune abbiamo dato troppo peso, come abbiamo ascoltato anche da Don Pietro ieri sera, ad altre troppo poco. Ecco, questa è un'esperienza che indubbiamente ha caratterizzato gli ultimi mesi della vita di uno. Portandolo appunto a una grande e lucida essenzialità sul senso della vita, consapevole. E sempre di più, lo abbiamo ascoltato anche in questi mesi, si sentiva sospeso tra Dio e l'abisso, tra il tutto e il nulla. Forse chi ha seguito la prima riflessione di questa mattina qui può anche afferrare meglio il senso di quello che dico, Dio stesso può diventare un idolo quando noi ci limitiamo a considerare qualcosa di Dio, magari quello che Lui può ottenere a noi, ed è vero, ma è una parte. E quindi può esserci un rapporto con Dio molto standardizzato, molto fissato su alcune caratteristiche di Dio che ne fanno un idolo per noi. Cioè non è il rapporto con Dio, è il rapporto con ciò che noi vogliamo attribuire a Dio, limitandolo nelle nostre attese, nelle nostre pretese, nelle nostre aspirazioni, delusioni, eccetera. Qui, evidentemente, quando la vita diventa così sottile, diventa anche tanto profonda, che si pone realmente di fronte a Dio come interlocutore. Perciò non ci preoccupa tanto il qualche cosa, pensate, lo dico pensando a ciò che riempiva il cuore a mente di Lungo in quei giorni. Non tutta l'importanza che si attribuisce al corpo, ma come un idolo. Se avrò la pancia piatta sono realizzato, c'è gente che si sente bene perché ha il ventre piatto, ma per quanto si sente bene e per quanto, ma che significa questo? E quanti sacrifici si dedicano alla salute, al lavoro, alla casa? Al ruolo, o in una certa dimensione molto ristretta, persino al marito, alla moglie, ai figli, pensando di dare qualche cosa semplicemente attraverso una prestazione che ci occupa tanto, tanto. Ecco, lì è evidente di tutto questo viene svestito, lo ascolteremo. Tante cose anche giustamente e profondamente amate. Tutto questo lo porta e lo rimanda a una relazione decisiva di libertà nella quale tutto può essere ritrovato, anzi veramente trovato. Una relazione creativa e quindi generativa in cui il tuo sì determina una storia insieme a Dio. E una fecondità che ti rende profondamente libero nella fede. Ecco, pensiamo che proprio questa è la caratteristica tanto riconosciuta, apprezzata e amata dalla Chiesa in Maria. Feconda per la sua fede, la verginità come espressione dell'integrità della fede, cioè quel figlio non è semplicemente frutto di qualche cosa di limitato, no? A un atto, a una relazione, a un sentimento, ma è frutto della fede attraverso la quale in Dio generi. Pensate quando diciamo che Gesù, fin dall'inizio della storia della Chiesa, è riconosciuto come figlio di Dio e di Maria. Dove Maria, una creatura che dobbiamo riconoscere proprio dalla nostra stessa parte, non è Dio per natura. Maria, una creatura umile, è posta sullo stesso piano della generazione di Dio. E questo è un principio che vale anche per ciascuno di noi, che siamo chiamati a generare con Dio. questo ci fa pensare appunto l'epilogo delle riflessioni di Umberto, che chiama pensieri notturni alle comunità. Conclude appunto queste sue riflessioni immergendosi, o meglio riconoscendosi immerso nei misteri del Rosario. Ecco, Dio ci vuole dunque collaboratori intelligenti della sua inesauribile fecondità, perché ciascuno di noi è chiamato e mandato a generare un popolo.